Ed eccomi qua, carissimi amici ascoltatori, un grosso saluto, un caloroso abbraccio a tutti voi che siete ancora una volta in ascolto. Ieri, se ci avete seguito, abbiamo iniziato la lettura dell'Epistola agli Ebrei. Abbiamo letto le affermazioni di quattro teologi. Uno di questi, il dottor Schuyler, ha detto: «L'Epistola agli Ebrei, uno dei libri più importanti del Nuovo Testamento, in quanto contiene alcune delle dottrine principali della fede cristiana, è anche un libro di una logica infinita, di una grande bellezza». Leggerlo equivale a respirare l'atmosfera stessa del cielo. Studiarlo vuol dire prendere un po' di cibo spirituale solido. Dimorare nel suo insegnamento vuol dire essere condotti dalla immaturità alla maturità nella conoscenza della verità cristiana e di Cristo stesso. Vuol dire avanzare nella perfezione. Inoltre, il tema dell'Epistola agli Ebrei, il solo libro del Nuovo Testamento nel quale il nostro Signore viene presentato nel suo alto ufficio sacerdotale, è la gloria suprema di Cristo, il Figlio di Dio e il Figlio dell'uomo. Fin qui le parole di Schuyler. Abbiamo poi letto il primo versetto di Ebrei 1 che dice: «Dio, dopo aver parlato anticamente molte volte e in molte maniere ai padri per mezzo dei profeti». Parliamo ora delle prove dell'esistenza di Dio. Se tu neghi l'esistenza di Dio, il problema è tuo, non di Dio, perché se una persona vuole andare a Dio, deve prima di tutto credere che Dio esiste. All'inizio della sua rivelazione, Dio parla direttamente ai patriarchi del popolo ebreo e successivamente parla al popolo per mezzo dei profeti. Questi erano uomini straordinari, latori di messaggi straordinari raccolti nell'Antico Testamento, che però costituiscono soltanto una rivelazione parziale. Ora vedremo come Dio abbia finalmente parlato, in modo perfetto e completo, per mezzo di suo Figlio. Leggiamo quindi i versetti 2 e 3 da Ebrei, capitolo 1. «In questi ultimi giorni ha parlato a noi, per mezzo del Figlio, che Egli ha costituito erede di tutte le cose, mediante il quale ha pure creato l'universo. Egli che è splendore della sua gloria e impronta della sua essenza e che sostiene tutte le cose con la parola della sua potenza, dopo aver fatto la purificazione dei peccati, si è seduto alla destra della maestà, nei luoghi altissimi». Dunque, Dio ha parlato in modo definitivo attraverso suo Figlio. Perciò Cristo è superiore a tutti gli scrittori dell'Antico Testamento, perché la rivelazione è stata completata in Lui. Egli adempie tutto l'Antico Testamento ed Egli stesso dà la parola conclusiva di Dio per l'uomo. Le affermazioni che seguono ci mostrano la superiorità del Figlio di Dio e sono di una portata sconvolgente, straordinaria, tale che nessuno di noi sia veramente in grado di poterle comprendere fino in fondo, completamente. Esaminiamo la prima. Che Egli ha costituito erede di tutte le cose. Dunque, il Signore Gesù è erede di tutte le cose. Ora questo suscita una domanda. Nel Vangelo di Giovanni al capitolo 1, versetto 3, leggiamo: «Ogni cosa è stata fatta per mezzo di Lei», riferito alla parola, e cioè a Gesù, «e senza di Lei neppure una delle cose fatte è stata fatta». Ci viene detto che la creazione appartiene al Signore Gesù, perché Egli l'ha creata. Se tutto gli appartiene già, come Egli può esserne l'erede? Certamente non come Dio, ma come uomo, venuto sulla terra e partecipe della nostra umanità. Al primo uomo della razza umana era stato dato il dominio di questa creazione. E quando Dio crea l'uomo, gli dà il dominio di tutta la terra, il che implica che tutta la creazione gli fosse sottoposta. Solo quando l'uomo peccò, egli ne perse il controllo. Quando il Signore Gesù venne su questa terra, egli divenne un uomo. Egli fece miracoli di ogni genere. Aveva il controllo del corpo umano, della natura, tanto da poter calmare le tempeste e nutrire 5.000 persone. Egli recuperò ciò che Adamo aveva perduto. Il Signore Gesù sarà erede di tutte le cose, e ai credenti viene detto nelle Scritture che sono eredi di Dio. Nella lettera dell'Apostolo Paolo ai Romani, al capitolo 8, versetti 16 e 17, è scritto: «Lo Spirito stesso attesta insieme con il nostro spirito che siamo figli di Dio. Se siamo figli, siamo anche eredi, eredi di Dio e coeredi di Cristo». Chiariamo innanzitutto che essere coeredi non significa essere eredi alla pari. Infatti, mentre essere eredi alla pari significa che siamo eredi con altre persone di una eredità di cui siamo liberi di disporre come vogliamo, essere coeredi significa che altri hanno il controllo dell'eredità, i quali assegneranno a suo tempo a ciascuno la propria parte. Nel frattempo, essi continuano ad amministrare la proprietà. Bene, il Signore Gesù è l'erede e noi siamo appunto i coeredi. Egli avrà il controllo di questo universo, di cui affiderà a ogni credente la sua parte. In questo modo noi siamo coeredi con Cristo, abbiamo una eredità che non si altera nel tempo, ma è conservata in cielo per noi. Abbiamo questa eredità grazie alle cose meravigliose che il Signore ha fatto per noi. Egli ha recuperato ciò che Adamo aveva perduto e più di questo ci ha fatti coeredi con Lui. Cristo è colui che erediterà tutte le cose. Per quanto ne sappiamo, a nessun profeta dell'Antico Testamento era mai stata promessa una cosa del genere. Leggo ancora i versetti 2 e 3 da Ebrei capitolo 1. In questi ultimi giorni ha parlato a noi per mezzo del Figlio, che Egli ha costituito erede di tutte le cose, mediante il quale ha pure creato l'universo. Egli che è splendore della sua gloria, impronta della sua essenza, e che sostiene tutte le cose con la parola della sua potenza, dopo aver fatto la purificazione dei peccati, si è seduto alla destra della Maestà, nei luoghi altissimi. Esaminiamo la seconda affermazione di questo passo, mediante il quale ha pure creato l'universo o i mondi. Molti credono che questo si riferisca all'atto creativo. Come leggiamo nel libro della Genesi al capitolo 1, versetto 1, nel principio Dio creò i cieli e la terra. In realtà non si riferisce solo a questo. Il termine greco usato qui per un universo o mondi è aion, che significa età. Perciò potremmo leggere mediante il quale ha pure creato le età. Questo va oltre il suo essere il creatore. Questo conferisce uno scopo a ogni cosa. Gesù è l'erede che ha programmato il futuro. Egli ha creato le età, dando uno scopo a ogni cosa. Non solo ha creato tutto, ma lo ha fatto con uno scopo. La Bibbia ha un senso. Dio aveva una ragione per fare le cose che ha fatto e ha una ragione oggi per fare ciò che continua a fare. Per esempio, Dio ha creato l'uomo e lo ha posto in un giardino. Ha posto una condizione perché potesse vivere lì. L'uomo non doveva mangiare il frutto di un certo albero. Non c'era nulla di male nel frutto. Era il modo che Dio usava per mettere alla prova l'uomo, per vedere se gli avrebbe obbedito. L'uomo quella volta fallì in modo completo, assoluto. La prova cui Dio l'aveva sottoposto. Dio ha un programma e uno scopo per ogni cosa. In altre occasioni Egli ha messo l'uomo alla prova. È venuto il tempo in cui ha dato all'uomo la legge mosaica. Era anch'essa un mettere alla prova l'obbedienza dell'uomo. Oggi noi viviamo sotto la grazia. Siamo salvati per grazia. Non avremmo mai potuto essere salvati attraverso la legge. Primo, non è stata data a noi in quest'età. Secondo, non siamo in grado di osservarla. Non siamo in grado di raggiungere gli standard di giustizia stabiliti da Dio. E dovrebbe essere ovvio per tutti che Dio non può salvarci sulla base delle opere, non può salvarci sulla base di opere perfette, perché non siamo in grado di produrre la perfezione. Neppure può salvarci sulla base di opere imperfette, perché i suoi standard sono superiori. Di conseguenza, Dio ha dovuto trovare un'altra via, e oggi è per grazia che siamo salvati. Il Signore Gesù Cristo è il creatore di questo universo, che ha uno scopo. Oggi è diffusa l'idea che l'universo corra a rotta di collo attraverso il tempo e lo spazio, come un'automobile che ha perduto il conducente. La cosa interessante è che quando un'automobile perde il conducente, succede un disastro. Invece questo universo, anche secondo gli scienziati, corre da milioni di anni e lo sta facendo piuttosto bene. Il Sole sorge a una certa ora, ogni mattina. La Luna rimane in un'orbita nota all'uomo ormai da migliaia di anni. E come ha detto un uomo che ha lavorato sui moduli lunari, tutto ciò che si deve fare è mirare. E la Luna sarà là quando il modulo ci arriverà. Il movimento della Luna è assolutamente prevedibile. Non è un universo pazzo quello nel quale noi viviamo, ha uno scopo e il Signore Gesù è colui che glielo ha dato. Egli che è splendore della sua gloria e impronta della sua essenza e che sostiene tutte le cose con la parola della sua potenza, dopo aver fatto la purificazione dei peccati, si è seduto alla destra della Maestà, nei luoghi altissimi. Il versetto 3 di Ebrei 1 comincia con un'altra affermazione. Egli che è splendore della sua gloria. Splendore significa luce vivida, intensa, fulgore. Il sole può illustrare bene il senso di questo versetto. Noi non potremmo mai conoscere la gloria del sole guardandolo direttamente, perché ci accecherebbe se provassimo a farlo. Ma dai raggi del sole noi riceviamo luce, riceviamo calore e vita. E questo è il modo in cui possiamo conoscere il sole. Allo stesso modo potremmo sapere molto poco di Dio se non avessimo la rivelazione che Dio ha dato attraverso suo Figlio. Il Signore Gesù è lo splendore della gloria di Dio che possiamo vedere. Nessuno ha visto Dio, ma ora lo conosciamo attraverso Gesù. Così come i raggi del sole con il loro calore la loro luce parlano del sole, così il Signore Gesù rivela oggi Dio a noi. L'affermazione che segue è l'impronta della sua essenza. Il termine impronta è nel greco character, che significa un carattere impresso, come un'incisione nell'acciaio. Diciamo che il Signore Gesù è la rivelazione di Dio, perché Egli è Dio, Egli è la copia esatta, l'immagine di Dio. L'Apostolo Paolo dice nella sua lettera ai Colossesi al capitolo 2, versetto 9, che in Gesù abita corporalmente tutta la pienezza della Deità. Leggiamo ancora nel versetto 3, e che sostiene tutte le cose con la parola della sua potenza. Gesù ha chiamato all'esistenza tutto questo universo e sostiene tutte le cose con la parola della sua potenza. Egli non ha soltanto creato tutte le cose con la sua parola, ma fa sì che ognuna di esse avvolga egregiamente, puntualmente, allo scopo per cui è stata creata. Ci siamo mai soffermati a pensare alla potenza necessaria per garantire il funzionamento dell'universo? Per esempio, consideriamo l'atomo. Solo quando l'uomo è riuscito a scinderlo attraverso la fissione, ha potuto scoprire la potenza che è in grado di liberare. Chi ha messo tutta questa potenza nell'atomo? Chi tiene insieme tutti i piccoli atomi? Il Signore Gesù Cristo. Egli è colui che regge e governa l'universo con la sua parola, assicura la vita attraverso leggi perfette. L'affermazione successiva in Ebrei 1, al versetto 3, dice «Dopo aver fatto la purificazione dei peccati». Il Signore Gesù Cristo con la sua morte sulla croce ha compiuto la purificazione dei nostri peccati. Questo è l'unico mezzo di salvezza dato agli uomini. Credere che il sacrificio di Cristo ha annullato la condanna di Dio pronunciata sul peccato di tutti gli uomini. Il suo sangue ha potuto riscattarci dalla schiavitù del peccato e dichiararci giusti davanti a Dio. Infine, esaminiamo l'ultima affermazione di questo versetto 3 di Ebrei 1. Si è seduto alla destra della maestà, nei luoghi altissimi. Questo in realtà è l'essenza del messaggio contenuto nella lettera agli Ebrei. Il Signore Gesù, quando è tornato presso il trono del Padre, ha ricevuto gloria ed onori tali che non aveva mai avuto prima. Oggi in cielo, alla destra di Dio, nella gloria, c'è l'uomo con le mani forate, il segno dei chiodi nei piedi, la ferita di una spada nel costato. Anche nel suo corpo glorificato essi sono là, e quando lo vedremo, lo riconosceremo dal segno dei chiodi nelle mani. 2000 anni fa, egli era Dio, ma oggi egli è il Dio uomo. L'espressione «si è seduto» non sta a indicare che Gesù riposa perché è stanco. Significa che quando ha compiuto la nostra redenzione, egli si è seduto perché essa era completa. Questo è esattamente ciò che il settimo giorno significava nella creazione. Dio, il settimo giorno, si riposò. Era forse stanco? No. Dopo che ebbe creato l'universo, egli si riposò perché la sua opera era completa. Non c'era nient'altro che dovesse fare. Raramente ci capita alla fine di una giornata di lavoro di tornare a casa con la soddisfazione di aver fatto tutto. C'è sempre qualcosa di incompleto. Cristo invece si è seduto perché la sua opera di redenzione era terminata. Non dobbiamo aggiungere nulla alla redenzione che Egli ha operato per noi sulla croce. Egli ha completato la nostra redenzione e noi siamo completi in Cristo. In Lui, che è il capo di ogni principato, di ogni potenza, noi abbiamo tutto pienamente. L'opera di Cristo continua a nostro favore nei cieli, dove Egli intercede come avvocato presso il Padre. Anche se ora è alla destra di Dio, Egli continua a interessarsi di coloro che hanno creduto in Lui, partecipa alla loro vita, li sostiene, li consiglia, li conforta, è sempre presente. Amica, amico, hai bisogno di comprensione, hai bisogno di aiuto, hai bisogno di saggezza. Qualunque sia il tuo bisogno, perché non lo porti a Lui, a Gesù? Se gli chiedi di intervenire in tuo favore, egli lo farà, secondo quello che egli riterrà essere il tuo bene. La preghiera non consiste nel persuadere Dio a fare qualcosa che non intende fare. Pregare vuol dire che noi ci allineiamo con il programma di Dio. Cristo è alla destra del Padre e vive per sempre, per intercedere per noi. Noi possiamo ottenere misericordia, trovare grazia ed essere soccorsi al momento opportuno. Questo è il ministero attuale di Cristo. Amica, amico, Buddha non può aiutarti, Maometto non può aiutarti, nessuno dei fondatori delle moderne religioni non possono aiutarti. Ci sono persone che dicono di essere state guarite dai cosiddetti guaritori, ma possono contare per sempre sul loro aiuto, possono essi vivere per sempre per soccorrerli nel momento del bisogno. Gesù invece, il nostro grande sommo sacerdote, vive per l'eternità. Egli è colui che ci può aiutare. Egli è colui al quale possiamo rivolgerci. Questo è il grande messaggio dell'Epistola agli Ebrei. Quando si è seduto alla destra della Maestà nei luoghi altissimi, Cristo si è rivestito della gloria che apparteneva solo a Dio, con lo stesso corpo con il quale aveva operato la nostra redenzione su questa terra. Egli ha dato se stesso, ha sparso il suo sangue prezioso perché noi potessimo avere vita. Leggiamo ora il versetto 4 di Ebrei, sempre dal capitolo 1. Così è diventato di tanto superiore agli angeli, di quanto il nome che ha ereditato è più eccellente del loro. Cristo viene presentato superiore agli angeli. Gli angeli avevano svolto un ministero importante per Israele nell'Antico Testamento. La legge era stata promulgata per loro mezzo. E sul velo del tabernacolo erano raffigurati dei cherubini, come pure dei cherubini d'oro coprivano con le loro ali aperte il propiziatorio. Il profeta Isaia ebbe una visione dei serafini. E nel libro dell'Apocalisse troviamo che, dopo che la Chiesa sarà rapita nel cielo, gli angeli svolgeranno un ministero di giudizio. Questa affermazione potrebbe far cadere in errore. È diffusa soprattutto nei paesi cattolici la credenza dell'esistenza degli angeli custodi, ma la Bibbia non ne parla assolutamente. Alcuni potrebbero dire: «Oh, ma abbiamo bisogno di un angelo custode, se sei un figlio di Dio, perché hai creduto che Gesù Cristo è il tuo personale Salvatore, in te abita lo Spirito Santo di Dio, che è la terza persona della divinità. Che cosa potrebbe fare per te un angelo custode che Egli, il Signore, non possa fare per te? Vuoi pensarci su per un momento?» Il ministero degli angeli non è affatto connesso con la Chiesa. Ma domani comunque continueremo a parlare degli angeli, quindi un'opportunità in più per saperne qualcosa appunto in più. Io vi ringrazio per l'attenzione e intanto ci sentiamo domani. Ciao.